Radio Giornale.
E bentrovati da Gino Ceschina. Il giorno della festa per il neoconsigliere Ignazio Cassis, che in questo momento è sul treno speciale diretto in Ticino. Lisa Bosia Mirra, il giudice conferma il decreto d'accusa, condanna ad 80 aliquote giornaliere, sospesa per ora, la gran consigliera non si dimetterà. Un vulcano fa paura, 150.000 persone evacuate a Bali, l'ultima eruzione provocò 1.000 morti. Porto Rico fa ancora i conti con l'uragano Maria, una settimana dal suo passaggio la situazione resta estremamente difficile sull'arcipelago senza energia elettrica. 161 film, 12 anteprime al via al Zurich Film Festival, apertosi con la prima della pellicola sulla rivalità tra i tennisti Borg e McEnroe. Europa League, atto secondo, il Lugano a Lucerna con la Steaua a Bucarest per una vittoria che interrompa la serie di risultati negativi. Cassis Day, dunque, il giorno dei festeggiamenti, c'è attesa in particolare a Bellinzona, dove si svolgeranno la cerimonia ed il corteo. Per il momento il neoconsigliere federale si trova sul treno speciale partito da Berna alle 11.27 che arriverà a Bellinzona verso le 14.15. Sul treno con Cassis e la moglie c'è una delegazione delle Camere, ma c'è anche Paola Latorre. Buongiorno.
Sì, buongiorno dal treno speciale che da Berna giungerà a Bellinzona. Il treno è partito, come hai detto, alle 11.27 dal binario 8 della stazione di Berna. Io sono arrivata in stazione verso le 11, quindi ho avuto modo di vedere i vari ospiti che arrivavano. Tra le prime che ho notato la moglie del consigliere federale eletto Paola, molto elegante in un tailleur nero. Poi è arrivato Didier Burcalteri, il consigliere federale uscente, con la moglie che ha catturato l'attenzione di tutti. E poi è arrivato ovviamente Ignazio Cassis, che ha salutato tutti. Ho sentito una signora dietro di me che diceva "If la bisa tus", saluta tutti. Infatti Cassis è stato molto molto gentile. È salito sul treno, ha preso posto nel Salon d'Honneur, quello allestito apposta per l'occasione, quello con una lunga tavolata, e a questa tavolata hanno preso posto, oltre a Cassis e alla moglie, Burcalteri e la moglie, la deputazione ticinese, la delegazione del governo ticinese che ha voluto accogliere Cassis già alla stazione di Berna. C'erano quindi Claudio Zali, Christian Vitta e il cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri. Oltre il Salon d'Honneur, a cui noi giornalisti non abbiamo accesso, ci sono altre due carrozze riservate ai parlamentari e alle delegazioni cantonali. In tutti gli ospiti, i passeggeri del treno sono un centinaio. La prima e unica tappa intermedia del viaggio sarà a Daldorf, nel Canton Uri.
Ecco, punto Paola, il treno dei consiglieri federali ticinesi neoeletti per tradizione si fermava ad Airolo. Stavolta, visto che c'è il transit e quindi il treno passa sotto Airolo, si fermerà ad Daldorf. E questo in Ticino ha suscitato qualche polemica.
Sì, la richiesta della fermata ad Daldorf è giunta dalle autorità urane. Il cantone infatti non è mai stato rappresentato in governo, e appunto la polemica è giunta perché questa è una tradizione che è stabilita anche dal protocollo, quindi oggi ci sarà uno strappo al protocollo. Ricordo che nel 2008 Filippo Lombardi, quando fu eletto Presidente del Consiglio degli Stati, fece appunto la sua prima sosta per ricevere il benvenuto del Ticino ad Airolo, così come nel 2008 Chiara Simoneschi Cortesi, nel 2012 Filippo Lombardi. Però ad Daldorf salirà sul treno il sindaco di Airolo, Franco Pedrini, che una volta nel tunnel, quindi in territorio ticinese, darà il suo benvenuto simbolico a Ignazio Cassis, un modo, ci ha detto ieri, per tenere viva questa tradizione nella speranza che un giorno venga ripresa. Beh, su quanto accadrà ad Daldorf vi terrò aggiornati nel corso della diretta di Rete 1 a partire dalle 13.45, e con questo ricedo la linea a Comano.
E in fondo perché non salutare anche gli amici urani per una volta. Come detto, il treno speciale arriverà in stazione a Bellinzona alle 14.12 e questo momento segnerà l'avvio dei festeggiamenti ufficiali a 8 giorni esatti dalle elezioni dell'ottavo consigliere federale ticinese. A raccontarci questo pomeriggio di festa ci sarà anche Sharon Bernardi.
Sì, buongiorno. Io sono proprio qui vicino al palchetto rosso, piazzato di fianco all'entrata di Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, che servirà per i quattro discorsi che segneranno a metà pomeriggio uno dei momenti ufficiali di questi festeggiamenti, compreso quello del neoconsigliere federale Ignazio Cassis, che verrà abbracciato e salutato da autorità politiche e dalla popolazione della Svizzera italiana. Lui, che lo ricordo, nel suo discorso d'accettazione di mercoledì scorso davanti all'Assemblea federale, aveva avuto parole per tutta l'italianità in Svizzera, in nome della coesione nazionale, lo ricorderete, aveva parlato anche in romancio. All'incirca 30 anni dopo, era il dicembre del 1986, con il rientro in Ticino di Flavio Cotti, fresco di elezione in Consiglio federale, il cerimoniale, scandito dall'articolo 14 del protocollo, verrà rispolverato quindi oggi, e voglio sottolinearlo qui a Bellinzona, forse lo sentite anche un po' in sottofondo, tutto è pronto. Le bandiere sono state issate, quelle ticinesi, come da protocollo, sono girate al contrario, in segno di rispetto verso il vessillo più importante, che oggi è quello svizzero. E le transenne anche quelle, sono già posizionate. Aggiungo che finora non ho trovato una città blindata, la polizia è comunque ben visibile, il dispositivo di sicurezza, lo sappiamo, è quello delle grandi occasioni.
Ecco, il momento più spettacolare sarà verosimilmente il corteo lungo le vie della città, dalla stazione fino a Piazza Governo, giusto?
Esattamente, partirà prima delle 15, attorno alle 14.45, alla stazione ci sarà la banda, ma il cantone in musica, un gruppo formato appositamente per questi festeggiamenti in onore del consigliere federale Cassis, che è, lo sappiamo, originario di Sessa e in gioventù apprezzato trombettiere. Tra i momenti ufficiali c'è anche un incontro a porte chiuse nella sala del Consiglio di Stato con il governo cantonale ticinese in corpore ed il consigliere federale designato Didier Burkhalter. Indiscrezioni dicono che l'omaggio sarà una penna di granito. I festeggiamenti si concluderanno poi con un banchetto d'onore all'Expo Centro. 650 sono gli invitati, con un menu, ci è stato detto, tutto ticinese, vino di Mezzana incluso.
Grazie Sharon Bernardi. Io ricordo che la diretta di Rete 1 inizia alle 13.45. Ora facciamo un passo indietro, perché prima di partire con il treno diretto a Bellinzona, alcuni parlamentari, in particolare e i consiglieri nazionali, hanno lavorato stamattina e quindi noi torniamo a parlare di una particolare proposta su cui prossimamente saremo chiamati ad esprimerci in votazione popolare. Si chiama Iniziativa Moneta Intera e intende abolire il denaro elettronico creato dalle banche private. Si tratterebbe di una rivoluzione del sistema monetario, che per il 90% si basa su questi meccanismi. È stata definita dal Consiglio degli Stati un esperimento troppo rischioso. La Camera Alta ha respinto tacitamente l'iniziativa, ce ne parla da Berna Giampaolo De Briussi.
Man kann theoretische Debatten führen, man kann Seminarien führen.
Ein spannendes Gedankenexperiment.
Beispiellosen Experimentfall werden.
D'accordo, facciamo questo esercizio di teoria accademica, ma non andiamo oltre, rendendo la Svizzera un esperimento unico al mondo. È la reazione del Consiglio degli Stati all'iniziativa popolare Moneta Intera, che chiede di stravolgere l'attuale sistema monetario, concedendo alla sola banca nazionale la messa in circolazione di denaro. Si tratterebbe dunque di un sistema basato sui contanti e sul denaro reale, mettendo fine all'emissione elettronica di crediti bancari. Lodevole lo scopo, mettere al riparo la piazza elvitica dalle crisi, inimmaginabili i mezzi per raggiungerlo, anche perché si creerebbero troppe domande senza risposta.
Die Schweiz wäre das einzige Land.
Saremmo inoltre l'unico paese ad annunciare con 2 anni di anticipo una riforma monetaria, aprendo le porte agli speculatori, che abuserebbero di questa comunicazione per i loro scopi. Così il relatore Ruedi Noser.
Si versuchen ein globales System.
L'errore più grande degli iniziativisti è voler risolvere una questione globale a livello svizzero, ha invece affermato Ueli Maurer, stando al quale ci si infilerebbe solo in vicoli ciechi. L'iniziativa non porta elementi concreti, ha aggiunto, non possiamo basarci su una questione di credo e non dobbiamo diventare una cavia mondiale. No secco all'iniziativa, gli stati hanno inoltre respinto una proposta di minoranza per elaborare quantomeno un controprogetto che potesse riprendere lo scopo di mettere più al sicuro la piazza elvetica. Ci sono già le norme sul too big to fail, la risposta, nulla da fare.
Ho detto poco fa Consiglio Nazionale, invece lo avete sentito, il servizio si riferiva al Consiglio degli Stati, ma ha lavorato anche il Consiglio Nazionale stamattina e, come previsto, ha bocciato l'iniziativa popolare per alimenti equi. I deputati, che hanno anche deciso di non opporvi un controprogetto, ritengono il testo inutile, di difficile applicazione e contrario agli accordi commerciali internazionali. L'iniziativa dei Verdi chiede infatti che anche i prodotti agricoli importati, che sono la metà di quanto consumato in Svizzera, rispettino standard minimi di sostenibilità. È di nuovo stata posticipata la rimessa in funzione del reattore numero 1 della centrale di Beznau, il più vecchio impianto al mondo. Prevista per il 31 ottobre prossimo, la riattivazione non avverrà prima della fine di febbraio. Al gestore Axpo serve più tempo per le verifiche imposte dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare. Spento nel marzo del 2015 per una revisione che doveva durare 4 mesi, Beznau 1 non è più stato riattivato per anomalie, in particolare per la presenza di oltre 900 fessure nella struttura di contenimento. Lisa Bosia Mirra condannata. La pretura penale ticinese ha confermato la pena proposta dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, 80 aliquote che corrispondono a 8.800 franchi, pena sospesa per 2 anni più una multa di 1.000 franchi. La gran consigliera ticinese è stata ritenuta colpevole di aver fatto entrare e uscire illegalmente dalla Svizzera 24 migranti diretti in Germania. La deputata deciderà fra qualche giorno se ricorrere in appello. Sentiamo i dettagli con Pervi in Cavacciogolo, in collegamento da Bellinzona.
I fatti sono ammessi, ha detto il giudice Siro Quadri, quindi il caso è da analizzare unicamente da un profilo giuridico. Pur non mettendo in dubbio l'impegno dell'imputata né la sofferenza dei migranti che si trovavano al campo di Como, il pretore ha evidenziato come vi fossero altri modi per aiutare queste persone. Sorvegliare la frontiera, fare da staffetta, trasportare anche alcuni di questi migranti, tutti privi di documenti, è un'infrazione alla legge federale sugli stranieri e, ha sottolineato, oltre ad essere un modus operandi elaborato, ha di fatto intralciato l'azione delle guardie di confine. Qui siamo in Europa, ha ricordato, e queste persone in Italia non erano in uno stato dittatoriale, né vi era per loro un pericolo imminente. Affermare di non voler riconoscere le leggi anche in nome dei diritti dell'uomo non è lecito, ha proseguito il pretore. L'imputata ha provocato una forzatura alla legge, pretendendo di decidere da sola o con altri se una persona fosse meritevole o meno del diritto di entrata. Una valutazione che Lisa Bosia Mirra fatica ad accettare.
In fondo è come se fossimo chiamati dalla situazione ad agire in un modo che è contrario alle leggi. Oggi non vuol dire che questo contrario alle leggi lo sarà tra 20 anni, tra 10 o tra 5 anni. Faccio parte di questo movimento in questo momento e quindi sì, se serve le persone a far riflettere su quelli che sono i diritti nostri e i diritti degli altri, allora va bene.
Va bene, cioè, proseguire con l'iter giuridico se questo servirà a cambiare le cose, ha precisato la deputata socialista in una conferenza stampa. Prima voglio leggere le motivazioni della sentenza e poi deciderò, non escludo, ha concluso, di ricorrere anche fino alla Corte dei diritti umani. Nel frattempo resterò in Gran Consiglio.
La pagina estera adesso. Il Giappone si prepara alle elezioni legislative anticipate. La Camera dei Deputati è stata sciolta, come prevede la Costituzione, in vista del voto indetto a sorpresa dal premier Shinzo Abe. Da Tokyo sentiamo Stefano Carrer.
Il premier giapponese Shinzo Abe ha sciolto oggi la Camera Bassa, indicendo elezioni generali anticipate per il 22 ottobre, per chiedere un nuovo mandato forte agli elettori. Ma la sua potrebbe rivelarsi una scommessa azzardata. Oggi, infatti, Abe può contare nel ramo più potente del Parlamento su una maggioranza di 2/3, che quasi sicuramente verrà ridimensionata. Già lunedì scorso, il premier ha spiegato che vuole chiedere ai cittadini di sostenerlo, sia per varare future maggiori spese per il welfare, sia per confermare una linea diplomatica durissima nei confronti della minacciosa Corea del Nord. I maligni dicono che in realtà Abe vuole evitare dibattiti pubblici su un paio di scandali che l'hanno toccato, capitalizzare su una recente ripresa di consensi legata anche al pericolo nordcoreano e andare al voto prima che le opposizioni possano organizzarsi meglio. Ma proprio qui sta già avendo amare sorprese. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, è riuscita a lanciare il nuovo Partito della Speranza su una linea riformista di trasparenza, mentre il leader del Partito Democratico, principale schieramento attuale di opposizione, Seiji Maehara, è orientato a fondersi con il nuovo partito della Koike. Dopo 5 anni di governo, insomma, Abe gioca d'azzardo.
120.000 tra abitanti e turisti sono stati costretti a lasciare l'area attorno al vulcano Mount Agung sull'isola di Bali. Da alcuni giorni l'allerta è massima attorno al vulcano, che è tornato in attività. Un'altra evacuazione è in corso su un'altra isola vulcanica delle Vanuatu. Scusate, sentiamo Silvia Piazza.
Un'eruzione appare probabile. La frequenza dei movimenti all'interno del vulcano Agung e i tremori del suolo indicano che la lava sta risalendo. L'ultima eruzione dell'Agung fu nel 1963. La colata di lava, che si allargò per 7 chilometri, e le nubi piroclastiche fatte di cenere ardente uccisero 1.100 persone. Oggi però le autorità non vogliono correre rischi. L'evacuazione totale è stata ordinata in un raggio di 20 chilometri. Gli effetti di un'eruzione dal Agung non sono prevedibili. Molto dipende dalla quantità e dalla pressione dei gas accumulati all'interno del vulcano, che dista 65 chilometri dalle zone turistiche. L'eruzione non dovrebbe quindi compromettere questa attività, anche se l'allerta interviene all'inizio delle vacanze scolastiche degli australiani, per i quali Bali ha una meta privilegiata. La colonna di cenere nell'atmosfera generata da un'eruzione potrebbe però imporre la chiusura dello spazio aereo. Un'altra evacuazione è intanto in corso a 600 km a est di Bali, sempre lungo la cintura di fuoco del Pacifico. Nell'arcipelago delle Vanuatu, il vulcano Manaruvui sta ricoprendo di cenere la pile l'isola di Ambae. L'ordine è stato dato a tutti gli 11.000 abitanti di abbandonare l'isola entro il 6 ottobre. Vanuatu è uno dei paesi più poveri al mondo ed è molto esposto alle catastrofi. Nel 2015, in sole 2 settimane, una delle sue isole fu colpita prima da un terremoto, poi da un'eruzione vulcanica e alla fine fu anche investita dal ciclone Pam. E l'arcipelago è anche particolarmente esposto all'aumento del livello del mare in atto a causa del cambiamento climatico.
A Porto Rico adesso, dove il 97% dei 3 milioni e mezzo di abitanti è tuttora senza energia elettrica e la metà non ha acqua potabile. Dopo la devastazione provocata dall'uragano Maria nei giorni scorsi, l'emergenza ha raggiunto proporzioni enormi, e questo malgrado gli aiuti del governo degli Stati Uniti, di cui Porto Rico fa parte come territorio non incorporato. Il nostro corrispondente Emiliano Boss ha raggiunto per telefono Javier Camacho, un ingegnere informatico che vive alla periferia della capitale San Juan.
Mi trovo nella zona di Toa Bajo, nella località di Levittown. Qui la rete fissa non funziona. Per telefonare sono salito sul tetto di casa mia, è l'unico posto dove c'è la ricezione del cellulare.
Com'è la situazione dove vive lei, vicino alla capitale di Porto Rico?
Non abbiamo elettricità, però arriva un po' d'acqua, un giorno sì e uno no. La stanno razionando. Io mi ero comunque organizzato prima, ma conosco persone qui vicino che non hanno più nulla e sono state costrette ad andare nei rifugi, dove manca anche l'acqua. Gli aiuti non stanno arrivando come dovrebbero.
L'aiuto non sta arrivando come si suppone.
Però da qui, da Washington, il governo federale sostiene di aver inviato beni di prima necessità. Lei ha visto qualcosa?
In questo momento ci sono un sacco di aiuti che stanno arrivando, è vero, dagli Stati Uniti e non solo, ma noi non siamo come il Texas o la Florida, non abbiamo autostrade che collegano le diverse zone dell'isola e poi manca la benzina. Chi vuole portare aiuti in auto deve fare code di 5, 6 o anche 12 ore ai distributori. I beni di prima necessità arrivano, ma il problema è la pessima organizzazione logistica e la distribuzione del carburante sull'isola.
Hay una mala logística, pero muy mala logística en la parte de la distribución de combustible a nivel de la isla.
Il governatore di Porto Rico ha detto che da 8 località non si hanno ancora notizie e poi in molti ospedali le condizioni sono critiche perché manca il combustibile per i generatori. Lei è riuscito ad avere qualche contatto, qualche informazione sulla situazione nelle zone più isolate?
Ho sentito che l'est e il sud-est di Porto Rico, stando ai notiziari delle radio locali, sono stati totalmente devastati, come se fosse caduta una bomba atomica. E anche nelle zone occidentali la situazione è grave. Il problema è che sono aree molto isolate rispetto a dove arrivano gli aiuti e dove attraccano le navi. In quelle zone remote le persone non stanno ricevendo assistenza. Hanno enorme bisogno di acqua potabile e di aiuti alimentari. Ci sono ospedali che ne hanno davvero bisogno. bisogno e non stanno ricevendo nulla. È davvero triste quello che stiamo vivendo.
È algo bien triste lo che stiamo vivendo.
Non si potrebbe definire un neo-teenager, visto che con quella che si apre questa sera il Festival del Cinema di Zurigo raggiunge le 13 edizioni. La manifestazione zurighese, ricalcando gli anni precedenti, punta molto sul glamour, con grossi nomi e sulle anteprime di gala, come quella d'apertura. L'inviato Marco Zucchi.
McEnroe ha più talento, ma giocare contro Borg è come farsi prendere a martellate.
Si parte con uno dei film sullo sport più attesi degli ultimi anni. La rivalità storica Borg-McEnroe, un po' i Beatles e Rolling Stones della racchetta di inizio anni Ottanta, inaugura questa sera il 13° Zurich Film Festival, una manifestazione che con il suo tappeto verde anziché rosso non poteva che essere l'ideale per un film con epicentro Wimbledon. A Zurigo sono attesi il regista e l'attore che interpreta Borg, Sverrir Gudnason, mentre non ci sarà Shia LaBeouf che dà volto a McEnroe.
I think I'm so happy to be in a movie called The Wife.
Ci sarà invece domenica sera Glenn Close, il personaggio del cinema a cui quest'anno il festival consegna l'occhio d'oro alla carriera. Dalle relazioni pericolose a Attrazione fatale, alla carica dei 101, al nuovissimo The Wife che presenterà in anteprima.
There was an explosion and your legs, they're gone, bro.
E ci sarà anche Jake Gyllenhaal martedì sera ad accompagnare l'atteso Stronger, storia di coraggio e di rinascita umana di un uomo rimasto mutilato dopo l'attentato alla maratona di Boston. Tanti altri nomi di spicco, da Robert Reiner a Andrew Garfield, per 160 film complessivi, di cui 41 film di esordienti e 12 prime mondiali, con una forte presenza femminile e un'attenzione privilegiata anche al cinema svizzero, soprattutto di lingua tedesca. La Svizzera italiana è rappresentata da Silvio Soldini, che porta qui il suo nuovo film Reduce dalla Mostra di Venezia.
Ci fermiamo qui, ora lo sport. Buona giornata a tutti.